riflessione che propongo direi che non ha granché di artistico, se arte non significa la possibilità di cogliere il bello che c'è in ciascuno di noi e soprattutto in un modo di proporre i rapporti in modo gradevole, bello e anche promovente. Il titolo che è stato enunciato, La passione di Gesù, sofferenza umana e vita riuscita, apparentemente sembrerebbe un contrasto proprio già nei termini. Il dire il soffrire, passione, il soffrire subito, implicherebbe subito una percezione di esperienza negativa da cui difendersi e da evitare. E l'incontro con la storia, io ho titolato corpo storico, poi mi pare corpo straziato e poi corpo trasfigurato, recuperando gli stadi, oserei dire, della proposta biblica antico e nuovo testamentaria, ma nello stesso tempo avendo una griglia interpretativa del nostro vivere, del vivere quotidiano di ciascuno di noi, accettando questi passaggi che non sono solo migrazioni subite, ma dovrebbero diventare interpretazione del limite, della debolezza, della fragilità e persino, uso un termine un po' bruttino, della destrutturalizzazione, se si può dire, della nostra identità psicofisica, per aprirsi a una novità di essere, di sperimentarsi e di proporsi, che può essere chiamato anche trasfigurazione. Chi di voi andrà a messa domani o stasera vedrà che è proposto il Vangelo della trasfigurazione di Gesù. Perché dico questo? Perché ero in dialogo con alcuni, chiamiamoli per brevità, grandi teologi italiani nell'ultimo incontro a Roma, e siccome dovevamo riflettere su alcune esperienze, io ascoltavo il vicino che mi enunciava con entusiasmo le scelte, le riflessioni, le proposte che intendeva fare. Io gli posi solo questo interrogativo: ma in queste proposte tu percepisci anche l'interrogativo fondamentale che tutti noi ci poniamo sul perché soffrire e in ultima analisi perché morire a qualunque età? Io non guardo la morte innocente, la morte bambino o adolescente, io vedo che tutti soffrono quando perdono i propri cari, mentre chi è un po' più estraneo, se uno dicono a 82 anni, a 83, figuriamoci 90, 96, come dire, ma era la sua ora, quando intendeva lasciare questo mondo? Ma un conto di interrogativo che tiene presente criteri cronologici, criteri legati alla durata di certi tipi di sofferenze. Un conto è chi, amando, avrebbe il desiderio che una persona cara muoia il giorno dopo in cui è morto lui e non essere testimone di questo sfacelo e di questo disincanto relazionale. È per questa ragione che, ponendoci ancora una volta di fronte alla sindone, non utilizzandola come strumento o apologetico o educativo, ma semplicemente prendendone atto. E ciascuno di noi, con la coscienza e scienza che assume di fronte alla sindrome, darsi una risposta personale motivata. Io credo che non si pretenda di più. Io ho presente la storia anche recente rispetto alla sindrome, quando ero ancora di belle speranze, non giovanissimo ma già in un'età ancora giovanile, quando il cardinal Balestrero accettò la lettura del carbonio e minimizzò le cose, ma non minimizzò, le accettò come era la lettura in quel momento, dicendo: ma di fronte a un quadro, a un bel quadro, e per il quadro che noi veneriamo il buon Dio, Gesù oppure la Madonna, vi dicendo, forse ci lasciamo educare dalla esperienza orientale, che quel quadro sia stato dipinto da Luca, come alcune nostre statue di Europa, persino di Crea o di altre, di Cagliari se non vado errato, siano state attribuite a Luca. Poi se studi il legno non è possibile che sia il periodo lucano, tolto che Luca non abbia una proiezione di sé almeno di un millennio, ecco. Però io mi ricordo, e mi permetto di introdurmi con questa memoria, quando andai la prima volta, che ero, non ero neppure diacono, in Palestina, e andando a piedi da Gerusalemme a Gerico facemmo 4 ore di camminata nel canyon delle discese, delle varie piccole catene montuose, desertiche, che sono il deserto di Giuda. Arrivammo a Bar Kokhba, lì nel monastero di San Giorgio, a metà strada, e lì andammo dentro, il monaco ortodosso, non eravamo ancora in questi climi di Ambrancionu, almeno a livello elevato, ma ci fu un'accoglienza cordialissima e oltretutto un insieme d'acqua nel deserto limpidissima, che mettendo dentro un po' di bibita aranciata, che non so dire che cos'era, era piacevole. Io, guardando nell'interno, che è doppio per le chiesette ortodosse, e guardando i quadri, vidi la prima volta in vita mia un dipinto risalente almeno a inizio 1500 di San Pacomio. Mi sono sentito coinvolto. È vero che dalla storia e dalla teologia sapevo già qualcosa di San Pacomio, ma poi facendo la licenza in teologia a Venegono studiai le fonti pacomiane del monachesimo pacomiano, perché la cosa mi aveva coinvolto. E ovviamente, se un prete non dovrebbe avere tanti soldi già di natura sua, figuratevi un chierico squattrinato se poteva proporsi ad acquistarlo. Ma era solo un interrogativo. Gli chiesi: ma quanto costa questo quadro? Quello mi guardò, io userei l'aggettivo inorridito, dice: ma non ha prezzo, non si può vendere. Ma perché? Perché hanno pregato secoli questa effigie che è impregnata di preghiera. Io capii che l'icone può essere teorizzata in mille modi, ma l'effigie, artistica o meno, in cui riproduce un pezzo di storia attraverso una persona diventa destinataria non solo di un richiamo o di una contemplazione meramente artistica, estetica, ma diventa la possibilità di instaurare un rapporto con una presenza che in un certo senso, oso dire, diventa proiettante sulla tela o sul graffito, quel che è una novità che rende davvero straordinario e tipico quel segno, quello strumento, quell'effigie che crea un vero rapporto. Detto questo, la mia intenzione è di prendere sul serio la sindone per un verso, ma soprattutto i due grandi interrogativi: che senso ha il vivere umano? E quando questo vivere si può chiamare davvero umano? Per creare subito uno spazio di riflessione, dico, dovremmo avere in mente cosa intendiamo per disumano. Cos'è che crea in noi una reazione quando diciamo queste parole mi feriscono, sono disumane? Questo rapporto non posso più chiamarlo umano, il contesto con cui vivo è disumano, eccetera, eccetera. Ognuno di noi vive delle esperienze che fanno scattare dentro di sé questo atteggiamento che volta per volta chiamiamo rifiuto, disagio, incapacità di programmare o vivere o continuare a vivere il rapporto, ed è non consentaneo al nostro essere persone. In fondo, disumano è ciò che non ti promuove come persona, come io pensante, libero, vivente, capace di un rapporto che potrebbe essere sempre dal gradevole al promovente, addirittura al costruttivo di futuro. Ecco perché sofferenza umana non è sofferenza qualunque, è una sofferenza che testimonia un'accettazione libera, altrimenti è disumana. Attesta una sofferenza, e metto la piccola proposizione molto significativa, un soffrire per qualcuno e soffrire per amore. Questo è un soffrire umano, altrimenti è disorientante, non è accettabile, è fuori dalla possibilità che la persona assuma la sofferenza, o la interpreti o la subisca, ma la subisca motivatamente, ha un perché. Accanto a sofferenza umana metto vita riuscita, perché di fronte alla sindone dovremmo concludere così: ha senso il vivere, ha senso il saper e voler soffrire per amore, e ha senso aprirsi a un futuro che nel soffrire per amore ha veramente la porta spalancata. E questa triplice proposta che dovrebbe scaturire non tanto dalla sindone in quanto tale, ma una sindone, un lenzuolo, sindona, no? nel linguaggio greco, un lenzuolo su cui è stampigliato il come possa essere avvenuto, e di nuovo un problema, e come sia mantenuto altrettanto, è stampigliato l'esperienza di un soffrire tremendo, oserei dire, virgolette, disumano, ma non per chi è il sofferente, ma per chi lo induceva, come gli esempi che abbiamo davanti agli occhi, dico con brevità, che succedono grazie all'ISIS, al sultanato, dice, ma è possibile che l'uomo abbia tale atrocità nel cuore da esprimerla in questo modo?